Benvenuti, io sono Michele, una delle voci di Lariatto e del lato viola del ring, e oggi sono qua per iniziare un percorso dedicato alla carriera dentro e fuori dal ring di Shaky Akai. In questi video andremo a ripercorrere alcune parti della sua vita, della sua storia all'interno del ring, in vista del ritiro annunciato per il 12 novembre 2023. Sono 10 anni di wrestling, quindi ci sarebbe veramente un'infinità di cose da dire, ma abbiamo optato per dividere questa monografia per argomenti. Ogni video avrà appunto un argomento di base per potervi raccontare il meglio possibile quella che è stata Shaky Akai, quella che è stata lei come lottatrice e come persona. In questa serie di video andremo sì a parlare di alcuni incontri, di alcune faide, ma cercheremo soprattutto di analizzare la storia nel dietro le quinte, la parte possiamo dire più extra ring, i rapporti con gli altri lottatori, le scelte fatte in 10 anni di carriera. Partiamo dall'inizio, veramente dall'inizio. All'età di 2 anni i genitori di Shaky Akai divorziano e sua madre riesce a ottenere l'affidamento esclusivo. Da quel momento fino al suo debutto nel mondo dello spettacolo, Shaky non vedrà più suo padre, l'ex pugile Hidekatsu Akai, pugile con un record di 19 vittorie e 2 sconfitte e soprannominato il Rocky di Naniwa. Durante un'intervista ha anche raccontato che da giovane aveva visto il padre partecipare a una maratona in TV durante uno spettacolo da 24 ore di Nippon TV. Hidekatsu, alla domanda chi vorresti salutare, aveva risposto con un semplice la famiglia, senza però fare riferimento a Shaky, facendo sentire la povera ragazza poco importante per la vita del padre. Un giorno però qualcosa cambia e suo padre si presenta a scuola di nascosto per vederla durante lo Sports Day. Ovviamente la notizia di un uomo molto simile a Hidekatsu Akai inizia a girare rapidamente e lui deve fingersi qualcun altro per non firmare una serie infinita di autografi, per non fare fotografie e quant'altro, ferendo ancora una volta i sentimenti di Shaky. La sua carriera inizia effettivamente al secondo anno dei superiori, quando viene notata da un'agenzia di scouting per la strada e convinta a fare il suo debutto come modella. Shaky si sentiva a disagio vista la sua altezza di 1,74 m, che è parecchio fuori dalla media giapponese, però vede una speranza, quella di poter diventare come una dei suoi idoli, cioè la modella Ai Tominaga. All'età di 17 anni, mentre sta promuovendo il suo photobook, annuncia di essere la figlia di Hidekatsu Akai. I due, dopo 15 anni, riescono finalmente ad incontrarsi e decidono di riallacciare i rapporti per cancellare, in qualche modo, il periodo di vuoto che c'è stato da entrambe le parti. Sia la madre che la sorella più grande di Shaky hanno sentimenti contrastanti sulla questione, ma lei comunque ha 17 anni e quindi può effettivamente decidere da sola se incontrare il padre o no. Da quel momento Shaky inizia ad apparire con regolarità anche in variety show, ma qualcosa non funziona, non si sente a suo agio e sembra tutto molto finto. Il mondo dello spettacolo non sa se è effettivamente il posto giusto per lei. Però la risposta arriva nel 2011, quando veste il ruolo di Wrestler Hill nella serie TV Muscle Girl, e la risposta è: non mi piace lo spettacolo e non mi piace il wrestling. In famiglia era stata abituata fin da piccola a vedere del pro wrestling, sua madre era un'allenatrice di box e le piaceva stare sul divano a guardare gli show in TV, quindi anche Shaky restava lì. Ma quando qualcuno iniziava a sanguinare, a soffrire troppo o quando vedeva qualcuno interferire nei match, pensava: vabbè, perché l'arbitro non ferma l'incontro? Perché i secondi a bordo ring non aiutano i lottatori? In pratica guardava molto wrestling, ma non ne capiva effettivamente il senso. Alla fine di Muscle Girl però era stato annunciato che avrebbe fatto il suo debutto in Ace Ribbon come promozione per il drama. Non sapeva come avrebbe reagito il pubblico, ma l'adrenalina e il fatto di essere sul ring per far divertire le persone in arena era parecchio eccitante per lei. Ma quando la promotion le ha fatto l'offerta per diventare una lottatrice a tutti gli effetti, ha declinato gentilmente. Il mondo del wrestling però la seguiva e poco dopo, grazie alle sue conoscenze degli sport a combattimento, ottiene il ruolo di assistente a Radio New Japan Pro Wrestling, ma comunque non capiva bene le meccaniche e il divertimento di quel mondo, tanto da arrivare a fare delle domande anche abbastanza stupide, come ha detto lei poi durante un'intervista, delle domande agli ospiti tipo: perché continuate a correre quando vi lanciano contro le corde? Ma se potete bloccare alcune mosse, perché non le evitate direttamente? A un certo punto ha anche chiesto a Taka Michinoku: ma perché porti la fancia in quel modo? Sono tutte domande che potevano essere considerate anche delle offese per i lottatori professionisti, ma lei non aveva ancora quel filtro, non capiva il mondo del wrestling al 100%, quindi andava abbastanza di getto. Mentre lavora a Radio New Japan Pro Wrestling, inizia a fare diverse ricerche e a guardare degli show della New Japan, della Dragon Gate, della Noah e della All Japan. Diciamo un po' le federazioni più classiche, quelle iconiche, ma la scintilla vera e propria scatta quando viene a conoscenza della DDT. DDT sta per Dramatic Dream Team. A lei aveva affascinato il fatto che, a differenza delle altre compagnie, in quel team c'era anche il pubblico e i fan. La DDT ha cercato di avere degli obiettivi sempre più grandi, fare uno show al Tokyo Dome, diventare la numero uno nel panorama del wrestling nipponico, tutte cose che senza un pubblico sono praticamente impossibili da raggiungere. I fan sono parte degli show e aiutano a portare avanti la federazione. Nel 2013 Sanjiro Takagi, presidente della DDT appunto, viene a conoscenza del fatto che Saki Akai guardava ogni mese uno show della DDT. Takagi, sempre molto scaltro negli affari, prende il telefono e contatta subito il manager di Saki e la invita ad un ristorante di DDT Food per un meeting. In quel meeting partecipano anche Kota Ibushi, Kudo, Gota Yashi e Michael Nakazawa. L'idea di Takagi era quella di sfruttare il nome di Saki e della sua famiglia un po' a suo vantaggio per attirare nuova gente, magari anche alcuni che non sono proprio amanti del wrestling, però invitandole a guardare la DDT sperava di tenerli incollati al televisore e trasformarli in qualche modo in fan della promotion. Ovviamente il fatto di essere inserita in un roster completamente maschile era strano, ma come ha detto lei è stata abituata ad allenarsi a lottare praticamente quasi esclusivamente in incontri intergender, quindi non ci vede tutta questa stranezza che può sembrare magari per qualcuno di esterno alla DDT. Alla fine sì, Saki Akai è diventata una lottatrice, Takagi l'ha convinta, le ha spiegato la bellezza di salire sul ring, l'adrenalina di fare i match, tutte cose che ha provato anche lei, anche se sua mamma non era convintissima, le aveva dato il permesso di spostarsi da Kyoto a Tokyo per fare la modella e non per diventare una lottatrice. La sua paura era dovuta anche ad alcuni ricordi legati in qualche modo al mondo dello sport, soprattutto un grave infortunio sul ring da parte del marito, un'emorragia cerebrale. I medici avevano detto che anche se sarebbe ripreso non sarebbe comunque più riuscito a muoversi, ma fortunatamente le cose sono andate in modo diverso, tanto che suo padre, sapendo a quanto può essere forte il richiamo del ring, ha dato a Saki la spinta per iniziare ufficialmente la carriera da pro wrestler. Il 18 agosto 2013 è il giorno del debutto di Saki Akai, in coppia con Masa Takanashi e Cherry, contro Hikaru Shida, Hiroshi Fukuda e Yoshiko. Ok, riesce a vincere il match in qualche modo, ma prende diversi colpi ben assestati da Yoshiko. Quel giorno Saki aveva invitato sua madre allo show, che si era effettivamente presentata e con l'occhio critico ha trovato tutti i difetti nel lottato della figlia. Quindi gli ha detto: sei troppo debole, sei troppo alta, hai gli arti troppo lunghi, non affondi bene i colpi, cerchi rifugio nel rope break. Queste sono alcune delle critiche costruttive della madre, costruttive perché effettivamente poi ne ha fatto tesoro ed è riuscita a portare a casa qualche spunto interessante per il futuro. L'amore per gli sport a combattimento era di famiglia, sua mamma lo ha capito, ma è abbastanza preoccupata anche adesso in realtà, perché per diversi anni Saki ha dovuto chiamarla dopo ogni incontro per farle sapere che andava tutto bene e non si era fatta male in nessun momento dell'incontro. La sua carriera era iniziata bene, con il piede giusto e nel migliore dei modi, ma tra i fan c'era qualcuno che non la pensava affatto così. Io vi aspetto nel prossimo video per scoprire effettivamente come sono andate le cose. Sono Michele, una delle voci di Lariatto e del lato viola del ring. Vi ringrazio per aver ascoltato questa prima parte della monografia su Saki Akai, sulla sua carriera e sul suo personaggio. Spero sia stato interessante e che vi abbia incuriosito. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e lasciare un bel commento. Noi ci sentiamo presto con un prossimo video.